Allora, mi chiamo Cristiano De Nanni, mi occupo di scrittura come Paolo, anch'io ho scritto delle cose, ho scritto un libro ma non dobbiamo parlare di me. Mi occupo di fotografia, il mio mestiere è il fotografo e viaggio molto anche proprio per il mio mestiere e voglio provare a spiegarvi il più brevemente possibile perché sono qui a duettare, diciamo così, con Paolo questa sera. Il motivo per cui ci siamo incontrati e conosciuti io e Paolo non è la scrittura in senso stretto, anche se scriviamo tutte e due, ma rientra in un discorso molto ampio che è un tema che a Paolo interessa molto quanto a me, cioè quello dell'incrocio, degli incastri, dei destini, mettiamolo così. Per cui io un anno fa circa mi trovavo in Cile, stasera parliamo di Cile, e conobbi per puro caso, cioè per puro caso per modo di dire, perché feci di tutto perché succedesse, però in qualche modo avvenne anche per caso, conobbi Alice Riferi e Paolo Primavera, che sono babbo e mamma di Edicola Edizioni, che è l'editore che pubblica Ultima Speranza. Visitavo il Cile, torno dal Cile in Italia, mi capitano tutta una serie di questioni legate al Sud America che io sto inseguendo per il mio lavoro e per la mia passione, finché quando ritorno in Cile la seconda volta mi capita la sorpresa di trovare l'uscita di Ultima Speranza, che non è uscito in Cile, per il momento è uscito solo in Italia, ma proprio mentre ero in Cile mi capita di scoprire che questo editore che io ho appena conosciuto pubblica questo libro. Il libro è tutto ambientato nel Cile della seconda metà dell'Ottocento, però il protagonista è un piemontese, come sono io, come Paolo. Mi sono chiesto a un certo punto come mai un piemontese, e adesso glielo chiederò, come mai un piemontese avesse voglia di scrivere un libro sul Cile dell'Ottocento, lo desse la parola a un protagonista altrettanto piemontese, per quanto non reale ma realistico, e capita che un piemontese come me, un torinese come me, profondamente innamorato del Sud America e del Cile, si ritrova davanti agli occhi questo romanzo, se lo legge e scopre tutta una serie di incastri tra me, il romanzo, Paolo, il Cile, il Sud America, i Mapuche, l'arte, gli esuli cileni, eccetera, eccetera. Allora io chiamo Paolo perché mi è venuto in mente che non ci conoscevamo ancora. Gli mando un messaggio e gli dico: senti, ho appena finito di leggere il tuo libro, mi è piaciuto molto. Mi è venuto in mente che Salinger diceva che quando si è finito di leggere un libro, una delle fortune più grandi che si possono avere è quella di tirare sul telefono e chiamare l'autore e chiedergli tutto quello che vuoi. Io ho fatto quello praticamente. Quindi ho scritto a Paolo, Paolo mi ha risposto e gli ho detto: visto che siamo tutte e due torinesi, visto che hai scritto un libro su qualcosa che io amo tantissimo e su posti che in parte io ho anche visitato, perché non ci incontriamo, non ci prendiamo un caffè, non chiacchieriamo, non ci raccontiamo un po' di cose. Fatto sta che quel giorno, che sarà stato 2 o 3 mesi fa circa, ci siamo incontrati, ci siamo parlati, ci siamo presi il caffè e Paolo mi ha detto: senti, io il 7 aprile ho questa presentazione a Cisterna d'Asti, si parlerà del mio libro, ma intorno al libro si parlerà di Cile, si parlerà di resistenza, si parlerà di arte, di musica, di cultura, perché non vieni a duettare con me? Allora, premesso che mi sono fatto garantire che non dovessi ballare, non dovessi cantare, una volta garantito questo gliel'ho fatto firmare, l'abbiamo depositato da una volta, io ho firmato. Abbiamo depositato dal notaio e adesso ci ritroviamo qui a parlare di Ultime Speranze, a parlare di cultura cilena. La prima domanda che mi sono fatta quando mi sono trovato davanti al libro è: quando poi il libro l'ho terminato, il libro bellissimo, non lo dico perché sono né l'editore né l'ufficio stampa, lo dico da amico, diciamo così, la prima domanda che mi è venuta è stata la prima che mi sono fatta quando mi sono trovato davanti a questo libro, ho letto il frontespizio. E adesso posso fartela. Perché un piemontese, un torinese, piemontese più che torinese forse, di origine, sì, siamo
nato a Torino.
Nato a Torino. Perché un piemontese, nato a Torino, genera, crea e fa delle ricerche, tra l'altro, storiografiche e etnoantropologiche molto accurate per scrivere questo romanzo, che è un romanzo, ma ha un fondamento molto, storico molto ben preciso, perché un piemontese decide di imbarcarsi in un'avventura del genere e quindi di scrivere una storia ambientata nel Cile della seconda metà dell'Ottocento, finalmente posso chiederglielo.
Perché non sono sano di mente,
Avanti.
scherzo ovviamente. Intanto, prima cosa che voglio dire è che la prima presentazione che faccio in Piemonte, perché questa qui è il momento finale di un primo tour che ho fatto in giro per il nord Italia, e questa è in assoluto la prima che faccio qua in Piemonte. Sono molto contento di farlo qua a Cisterna d'Asti con dei veri amici. E ho voluto anche farla in un modo anomalo rispetto alle altre presentazioni che si fanno normalmente, che sono appunto quelle seduti in una libreria a dire cose noiose. E invece ho voluto in questa occasione, perché c'era la possibilità di farlo anche grazie appunto agli organizzatori qua del castello, e di farlo come una festa, insomma, tra amici, per parlare non soltanto di me, del mio libro, eccetera, eccetera, ma anche per allargare il discorso a tutto un mondo che mi si è anche aperto. Io, in realtà io del Cile già conoscevo molto, perché come ben sapete, fin dagli anni 70 del Cile si è parlato molto in Italia, cioè siamo stati molto vicini e loro lo possono anche testimoniare bene. E quindi i rapporti col Cile non sono mai interrotti del tutto, cioè l'amore per quella nazione è un amore che poi è stato anche reciproco, insomma, no? E quindi ho voluto proprio che questa cosa qua, questo libro, che è un libro storico, ambientato in un momento particolare della storia del Cile, si riduce poi questa storia a 2 o 3 anni, è uno spicchio temporale molto piccolo, no, della storia del Cile, però molto significativo. Ebbene, in questa occasione ho pensato che era il caso di allargare le cose, fare una festa, insomma, tra tutti quanti, e parlare proprio del Cile nel senso più ampio possibile. Ringrazio Miguel Acosta, che lui è argentino, ma lo prendiamo per buono lo stesso. E poi Héctor Carrasco, detto Mono Carrasco, che è appunto il pittore che ha esposto delle sue opere lì, che è una persona importantissima nell'arte muralistica cilena. È stato uno di quelli che con la Brigata Ramona, ai tempi del governo di Unità Popolare, ha iniziato proprio la pittura murale in Cile. Prima non esisteva questa forma d'arte. E poi lui è ovviamente espulso dopo il golpe di Pinochet, si è ritrovato qua in Italia a ricostruirsi una vita. E però ha collaborato tantissimo in tutta Italia, con tutti, è stato autore di almeno 3 copertine degli Inti Illimani. Credo che tu sia anche ancora tuttora rappresentante del gruppo Inti Illimani qua in Italia. E poi questa associazione, il Caleuce, che ho scoperto anche questa di recente, due sono le ballerine che avete visto prima, Carolina Lara è la presidente di questa associazione, è un'associazione di cileni a Torino, no? Quindi in qualche modo, insomma, i rapporti di Torino, del Piemonte col Cile, insomma, continuano, no? Non si sono mai interrotti. Ebbene, perché ho scritto da piemontese un libro del genere? Beh, intanto perché mi piaceva l'idea che mi era venuta prima di tutto, no? Come per tutti gli autori è un po' così, cioè, viene in mente qualche cosa e si comincia ad approfondire e si studia. È un libro di ricostruzione, di ricerca storica, che è ambientato per l'appunto in un piccolo periodo della storia cilena. Però è un periodo molto significativo, come dicevo, anche perché avvengono cose molto importanti in quel momento. E poi, soprattutto, vengo a scoprire, approfondendo l'argomento, prima di mettermi a scrivere, che i rapporti dei piemontesi col Cile c'erano stati ed erano anche abbastanza importanti. Io ho inventato il mio personaggio, il mio protagonista, è un personaggio di fantasia, questo Federico Sacco. un veterinario piemontese, giovane, darwinista, che decide di farsi finanziare una spedizione per attraversare la Patagonia cilena, quindi il versante sull'Oceano Pacifico della Patagonia, compiendo praticamente a ritroso il viaggio che Darwin ha fatto via nave risalendo le coste. Negli anni 30 del 1800 Darwin con la nave Beagle aveva costeggiato tutte il Sud America, aveva risalito dallo stretto di Magellano le coste della Patagonia cilena e gli aveva fatto alcune tappe, le ha raccontate nel suo diario di un naturalista intorno al mondo. Ebbene, io ho pensato a un naturalista italiano che scrive un diario e fa questo viaggio verso sud, anziché da sud a nord, da nord a sud, e lo fa via terra, no? Un viaggio quasi impossibile, anche forse un po' improbabile, soprattutto per l'epoca. E però lui lo fa. E perché lo fa? Perché i piemontesi in quell'epoca erano parte anche attiva del mondo dell'esplorazione al di fuori appunto dei paesi europei. E in quel periodo c'è la Società Geografica Italiana, che è stata appena fondata, ha sede a Firenze, ma è presieduta da un tale Cristoforo Negri che per 46 anni ha vissuto a Torino ed è stato un personaggio con molti incarichi diplomatici e con vastissime conoscenze di ogni genere. E quindi Cristoforo Negri ha questo rapporto con Torino molto particolare, molto stretto, una più pluriquarantennale esperienza di vita torinese. Torino in quell'epoca lì, nella seconda metà dell'Ottocento, era una città particolarmente attrattiva, anche perché era capitale del regno, prima del regno piemontese e poi di quello d'Italia. Quindi moltissimi anche dagli altri stati italiani confluivano a Torino, perché a Torino c'era una monarchia costituzionale, quindi si poteva parlare un pochino più liberamente e molti intellettuali venivano a Torino volentieri anche magari a insegnare all'università. Uno di questi per esempio è Filippo De Filippi, che era milanese, però a Torino ha fatto una conferenza su Darwin, la prima in Italia, che poi è anche stata pubblicata e che il mio protagonista ha letto, anzi ha addirittura assistito a questa conferenza. Ma altri piemontesi poi si susseguiranno nel tempo, per esempio Giacomo Bove, che era uno che non viveva tanto lontano da qui, è nato a Maranzana, vicino ad Acqui Terme, e pur essendo nato in mezzo alle colline del Monferrato si è dato alla navigazione e ha cominciato a fare esplorazioni in giro per tutto il mondo e a un certo punto dalla Società Geografica Italiana si è fatto finanziare un viaggio in Sud America e appunto in Patagonia, e questo nel 1881. Qualche anno dopo un altro piemontese, un biellese, il salesiano Padre Alberto De Agostini invece va in una missione nella Terra del Fuoco assieme ai Salesiani, inviato appunto dalle missioni salesiane, perché si riteneva che lì fosse necessario impiantare appunto queste missioni per convertire gli indios particolarmente selvaggi che si riteneva vivessero in quelle zone. Ciò è dovuto particolarmente a un sogno che aveva fatto Don Bosco, altro prete torinese. Don Bosco aveva sognato che a un certo punto aveva visto degli indigeni molto selvaggi, molto sanguinari, eccetera, che aggredivano un gruppo di missionari e ne facevano strage. E subito dopo, nello stesso sogno, lui vede arrivare un gruppo di missionari salesiani e di questi qua invece gli indios con questi qua gli indios si ammansiscono e diventano buoni eccetera, no? E Don Bosco dice: allora io devo mandare dei missionari da quelle parti. Non sapeva ancora bene dove fosse il posto che lui aveva sognato. Quando l'Argentina lo chiama per me impiantare una missione giù appunto in Patagonia, allora lui capisce che quello era il sogno che lui aveva fatto. E non sapeva il meglio, lui pensava che questi indios sanguinari facessero stragi di preti a tutto andare. In realtà non era così, semmai chi subiva le stragi erano gli indios e non tanto i missionari in quel periodo. Ebbene, insomma, ci sono una serie di antecedenti per cui un piemontese può avere anche buone ragioni per trattare l'argomento. Dopodiché, detto tutto questo, il mio libro non tratta ovviamente di Don Bosco, di tutta questa gente qui, ma è un libro d'avventura che racconta appunto un viaggio come si poteva fare allora nell'Ottocento, con i muli attraversando luoghi pericolosi, selvaggi, eccetera. E in questo percorso il mio protagonista viene incontro appunto alle popolazioni locali. Lui pensa di attraversare dei territori disabitati per lo più, cosa che non è vera, perché poi in realtà erano tutte abitate quelle zone, dalla Araucania, cioè dal Cile centrale fino al sud, fino alla Terra del Fuoco, c'erano tantissime etnie, molte delle quali sono oggi estinte, non esistono più. L'unica che ha sempre resistito è appunto l'etnia dei Mapuche, i Mapuche che per 3 secoli hanno resistito prima agli invasori spagnoli e poi dopo, quando si è creata poi l'indipendenza del Cile, si è fondata la Repubblica Cilena, anche il governo cileno non è mai riuscito tutto sommato a sconfiggerli definitivamente. La questione tra l'altro dura ancora adesso, tutt'oggi, è una questione sempre aperta. E mi diceva Hector che è una situazione che forse non avrà mai una soluzione, è un po' simile a quella dei palestinesi di Israele, insomma, no? C'è questa parte di regione che è la regione ancestrale, diciamo, dell'etnia Mapuche, che non è mai stata conquistata e sulla quale i residenti, diciamo, gli indios residenti, continuano a mantenere a cercare di mantenere i loro diritti ancestrali sulle terre, sulle acque e su tutta una serie di situazioni di questo genere. Quindi, mentre il nostro protagonista viaggia all'inizio al seguito dell'esercito cileno, scopre che l'esercito cileno entra in quelle terre per fare strage, per occupare, quindi una guerra vera e propria di occupazione. E lui però viene in contatto anche con queste popolazioni e scopre che esiste questo altro mondo, questo mondo altro, che in realtà vale la pena di conoscere, no? Ed è un po' per questo che adesso oggi ho voluto che si parlasse un po' di queste cose.
Thank you. ricordare a chi di essere presente questo pomeriggio nella terra astigiana con gli amici cileni, perché in definitiva sono anch'io un po' colpevole di che sia nata un'associazione cilena a Torino. Questa collaborazione è stata sempre con Cile, condividiamo noi argentino tante cose, belle e meno belle. 73 in Cile, 76 in Argentina, e oggi non è che va così bene, siamo parallelamente un pochettino calpestati, no, da certe situazioni, e condividiamo anche la ultima parte del territorio dell'Araucanía, dove l'assentamento Mapuche soffre ogni giorno l'avanzamento dell'ambizione, l'ambizione di terre. E dunque non posso che essere contento di essere a fianco al mio caro amico, grande artista. Grazie.
Beh, io direi che, visto che hai citato Mon Carrasco, che dici, Paolo? Lasciamo la parola a Héctor, che ci, forse ci vuole raccontare, ci può raccontare qualcosa della sua storia, che l'ha condotto dal Cile nel 74 all'Italia, come lo ha condotto, per quali motivi più o meno lo sappiamo, però ci piacerebbe sentirlo. Io ho la fortuna di ascoltare la tua storia già un qualche annetto fa, se hai voglia di... Sì, esatto, e lo so che non ti ricordi, ma io sì, anche perché è una storia tanto usuale per noi, e quindi adesso ti passo la parola e così ci racconti come sei arrivato dal Cile al Piemonte.
Solo una cosa volevo far vedere, questa è la cartina del Cile, che magari non è tanto chiaro anche di cosa stiamo parlando. Il Cile va dal Perù, arriva fin qua giù, no? Questa qui è la parte della Terra del Fuoco, la isla grande della Terra del Fuoco. Questa parte qua, tutta frastagliata così, è la Patagonia. Santiago del Cile, grosso modo qua. Questa qui è la Araucanía, questa è la terra di Mapuche qua, questa zona qua praticamente. Héctor, lui può raccontare invece qualcosa del Cile che ha vissuto lui negli anni 70 e cosa è successo dopo.
Grazie. No, io prima mi stavo ricordando con il charanguista, che suona il charango nel gruppo di Tijimani della Sudan. Avevo conosciuto, non mi ricordo neanche in che città d'Italia, un ragazzo italiano che voleva conoscere soprattutto lui, per fargli vedere che aveva costruito un charango tutto suo, con le sue mani, col materiale europeo, e questo charango suonava. Allora Orazio, quando siamo andati via, io gli ho detto: cosa ti è sembrato? Io di musica non ci capisco assolutamente niente. E lui mi ha detto: il charango suona molto bene, ma l'eccezionale che lo abbia fatto un ragazzo italiano che non è mai stato in Cile. Io questa è la comparazione che volevo fare, che secondo me la eccezionalità, anche la bellezza di questo libro in cui siamo qua a presentarlo, credo che il valore aggiunto è questo, che tu sei del Piemonte a 15.000 km di distanza e sei andato a metterti prima in un problema mica tanto semplice. Che il problema, come ti dicevo, il problema dei Mapuches, è vero che hanno resistito 300 anni gli spagnoli prima, poi i governi sono susseguiti dopo la liberazione, fra virgolette, ma loro continuano a resistere. Anche perché è una lotta non pari, dove il potere ultimamente hanno ammassato impunemente un ragazzo che era su un trattore Mapuches, la polizia del governo, e credo credo che loro l'hanno ammazzato solo per la, cioè, per la unica ragione che lo hanno ammazzato era perché lui era come Pucci, perché la, quella situazione. Quindi volevo soltanto fare questa comparazione con questo che ci siamo detti tanto tempo fa con Duran, perché io veramente lo trovo eccezionale, una persona che magari dalla tratta del Cile parlavano prima i vecchi della resistenza cilena, si ricordavano quando erano giovani e facevano le grandi lotte per la mia compagna, lui e altri, quando facevano le grandi lotte per la libertà del Cile e la dittatura. Credo che sicuramente anche questo ha giocato un ruolo importante, ma non basta, secondo me c'è qualcos'altro, questo vorrei anche scoprire. Credo che la eccezionalità di questo libro è questo, al di là del magnifico contenuto che porta. Io vi racconto, cercherò di essere molto breve, io racconto la mia esperienza muralista, la nostra esperienza muralista con i Mapuches. La nostra esperienza muralista nacque in Cile nel 1969, in una campagna elettorale che vede poi presidente del Cile Salvador Allende. Abbiamo creato dei gruppi. Prima eravamo un gruppo di 7 che imbrattavamo i muri, scrivevamo, nato in una grande marcia contro, c'era allora, la guerra del Vietnam, scrivevamo con colori fatto da noi, anche perché non avevamo soldi per comprare colori, pertanto era fatto con catrame, olio bruciato di macchina e un po' di ingrudo, che è una colla fatta con la farina, e scrivevamo solo no alla guerra del Vietnam in questa grande marcia. E lì è nato questo gruppo muralista chiamato Brigada Bonaparra, che per i 3 anni del governo di Salvador Allende ha riempito i muri di Santiago, di tutte le città del Cile, facendo disegni, informando attraverso i muri, quello che stava succedendo, ma anche poteva servire questo per abbellire le piccole città, le popolazioni, i quartieri poveri. Fra tutte le cose mi ricordo di essere andato a Temuco, 600 km da Santiago, dove c'è la zona poi delle montagne verso le Ande, vivono i Mapuche. Sono andato a realizzare dei murali, delle scritte, essenzialmente perché c'era questa grande campagna che il governo Allende dava mezzo litro di per ogni bambino cileno al giorno, solo che latte in polvere, e c'erano dei problemi, la gente non sapeva preparare il latte in polvere, non sapeva che doveva usare l'acqua pulita e tutto. In queste zone, queste murali, queste scritte, queste spiegazioni, noi le avevamo realizzato in Mapudungun, perché molti di loro, queste persone, Mapudungun è la lingua del popolo Mapuche, che fra l'altro, fino al 1971, non c'era un dizionario, un alfabeto spagnolo Mapuche. Ma con tutti, diciamo, soltanto con Salvador Allende si è potuto fare questo. La mia esperienza con i Mapuche, poi non vivendo con loro, ma assistendo a cose loro, sicuramente tenendo conto anche che io avevo 16 anni. Siccome, questo lo dico anche forte, i cileni Già non sono degli argentini, ma i cileni con rispetto ai mapuches sono razzisti, ma molto razzisti. Pertanto qualsiasi persona che ha la faccia da mapuche a Santiago, non dico che viene trattato male, ma comunque visto in una forma molto deficiente. Io poi ho conosciuto molti di loro, ho partecipato a manifestazioni con loro e mi ricordo solo questo, c'era una campagna di deputati e senatori, immediatamente nel 72, e in questa grande piazza della questa città di Temuco, che è la capitale, diciamo, di quella zona, c'era questo candidato mapuche che ha detto delle cose che io non ho capito, e mapuche, o Mapuguntun, perdono, e tutta la gente, tutti i mapuche che c'erano intorno, hanno cominciato, avevano delle canne, hanno cominciato con le canne a picchiare per terra. Ora, non, sicuramente era una cosa niente, ma io da ragazzo ho detto, veramente questo è un popolo invincibile. Per questa cosa che io non so cosa dire, però la forza impressionante che questi colpi, che poi li ho vissuto, niente che vedere, però mi sono ricordato di questa. Io sono stato, per queste cose assolutamente assurde della vita, io mi sono trovato quando hanno aperto il muro di Berlino e il giorno prima c'era stata una manifestazione contro l'apertura a Berlino Est e c'erano 10.000, 15.000, 20.000 persone che gridavano di, però una cosa che questa cosa l'ho sentito dei mapuche, questa quella forza della gente. Vi parlo del murale, noi io faccio parte di quel gruppo di gente che ha realizzato dei murales in Cile ed è in quei 3 anni l'unica forma d'arte che è esistita al mondo completamente cancellata. Non esiste niente. Nel senso che è arrivata la dittatura e ha cancellato tutto quello che c'era. Io non vi so dire la quantità, perché tenete conto che avevamo creato a lungo e a largo del Cile quasi 90 gruppi di persone, che era un esercito che usciva, non dico tutti i giorni, ma almeno 2 o 3 volte a settimana a fare murali di piedi. Hanno cancellato tutto. Però, ora io dico, la unica cosa che chiaramente mi sento vado orgoglioso, oggi circa 90 stazioni della metropolitana di Santiago ha un murale. In ogni stazione c'è un murale, infatti da pittore, da persona che ha sempre questo murale ha a che vedere qualcosa con quello che c'è sopra, diciamo, l'ospedale dei bambini, l'università, questo. E l'altra cosa che deve essere stata anche messa in prigione per dipingere i muri, messi da parte, espulsi, ricercati, c'era anche una mia fotografia in un giornale della dittatura che diceva, dicevano che se mi prendevano c'era la fucilazione al momento della detenzione. Sono qua contentissimo di stare con voi, però voglio dire, questa storia, questo comunque sacrificio che hanno cancellato tutto, oggi in Cile il muralismo è considerato arte nazionale e questa è la nostra grande vittoria. Quello che vedrete, questi quadri, opere che sono esposte fuori, alcune sono, diciamo, a fare virgolette quadri, altri ripropongono anche murales che io ho fatto nel tempo. Grazie.
Grazie.
Cosa molto bella che succede sempre quando ci troviamo è che noi argentini chiediamo ai cileni delle canzoni loro e i cileni chiedono a noi, non so, Samba di Speranza, queste canzoni argentine, perché non è vero che c'è un confine che non lascia passare. Lascia passare come? Tutto quello che parlavamo prima de indios condividono le stesse storie attraverso la cordillera. Allora canterò una canzone in ritmo del un comeo, no? Particolare, della provincia di Neuquén. Questa canzone si chiama Quimei, questa parola vuol dire lo più bello in assoluto, no? E Neuquén della nostra provincia che già sta baciando al Cile dell'altra parte.
Yeah.
allora la prima, poi magari passiamo di nuovo la voce o la parola a qualcuno di loro. Come hai fatto notare tu prima, il libro tratta tutta una serie di questioni anche molto importanti e ancora molto importanti oggi, anche se è ambientato nell'Ottocento, però è anche fondamentalmente un libro d'avventura, è un romanzo, non è un saggio, questo è importante sottolinearlo, ed è ai ripiglio e al ritmo del romanzo d'avventura, fra parentesi, per quel poco che io posso sapere, perché non sono certo un critico letterario, mi sembra anche che sia molto fedele a un certo tipo di romanzo d'avventura dell'Ottocento. Allora, la prima delle due, sarebbero ancora le due domande che voglio farti, ma almeno due, la prima di queste altre due domande che voglio farti è: hai dovuto, cosa ti è costato, cosa è significato riuscire a scrivere in questo modo? Hai dovuto fare ricerche, hai dovuto provare, riprovare, o ti è venuto molto naturale, molto spontaneo scrivere con questo ritmo, anche con questo linguaggio molto preciso, ma al tempo stesso molto scorrevole? Io lo so perché scrivo, non perché sia uno studioso, so che rendere una pagina scorrevole e per chi la scrive è l'opposto, cioè significa lavorare molto, far sì che una persona che ti legge legga un qualcosa che viene fuori molto bene, molto facile, molto fluido, significa provare, riprovare, significa a volte studiare. Nel tuo caso hai anche usato un linguaggio molto, molto bello, molto fluido, molto alto, ma al tempo stesso molto, molto, molto scorrevole e in qualche modo molto ottocentesco, se vogliamo dire così. Cosa ha significato questo, tecnicamente parlando?
Adesso non voglio entrare troppo nel tecnico perché potrei tenere l'uditorio, però cosa è costato? Prima di tutto è costato 2 anni di lavoro, che non sono soltanto quelli della prima stesura, no? Perché vabbè, c'è tutta la parte di documentazione che è fondamentale, e ci sono anche momenti in cui uno si scoraggia un pochettino perché, cioè, non è tanto il fatto che il romanzo è ambientato in Cile, ma che è ambientato nell'Ottocento. E allora devi ricostruire un periodo storico. Fosse anche stato nella Sicilia dell'Ottocento sarebbe stato uguale, il problema non si poneva comunque. E quindi devi trovare intanto il linguaggio giusto, perché se scrivi un romanzo ambientato nell'Ottocento non puoi scrivere, che ne so, come Hemingway negli anni 30, che devi usare un altro respiro. Un respiro che è dato intanto dalla struttura in sé, che è quella appunto del diario, dell'esploratore. E poi un po' i romanzi, devo dire che una volta che tu cominci ad entrare nel romanzo, a respirare quell'atmosfera lì, eccetera, eccetera, un po', diciamo, tendono a scriversi da soli, anche se non è vero, purtroppo bisogna scriverli tu, ecco, no? E allora devi fare attenzione intanto a non prendere degli svarioni storici tremendi, quindi è chiaro che ogni tanto sei lì che devi controllare tutto, incrociare le informazioni. Per fortuna adesso c'è anche internet che ci dà una grossissima mano. Ricordo tra parentesi che uno che lavorava in questo modo era il grande Emilio Salgari, il quale era venuto a stare a Torino anche lui perché aveva più possibilità di lavorare a Torino che non a Verona dove stava prima, o addirittura è stato anche un periodo a Ivrea, e abitava in Corso Casale di Torino perché gli era comodo prendere il tram e andare alla biblioteca civica, no? Per dire. Noi adesso abbiamo internet, facciamo meno di queste cose, no? Però per documentarci. Poi è chiaro che i testi da consultare sono molti. Citavo prima il padre Alberto De Agostini, tra l'altro fratello del fondatore dell'Istituto Geografico De Agostini di Novara. E De Agostini ci ha lasciato documenti filmati, fotografici e un bellissimo diario che si intitola Ande Patagoniche, appunto scritto intorno agli anni 30 o giù di lì, che racconta appunto delle sue esplorazioni su e giù per la Patagonia, la regione di ultima speranza, che è quella appunto che dà il titolo al mio libro. E quindi bisogna documentarsi su queste fonti qui, che sono fonti d'epoca, no? È chiaro che poi documentandosi su quelle fonti lì, poi il linguaggio ti viene, no? Perché devi usare quelle cose lì. Allo stesso tempo non devi neanche essere troppo noioso, perché se io avessi scritto come Manzoni o Ippolito Nievo probabilmente non sarebbe piaciuto molto al pubblico moderno. E allora devi scrivere in un linguaggio il più possibile scorrevole, moderno, ma nello stesso tempo evitando tutti gli anacronismi possibili. Faccio oggi un esempio che è questo, della parola spugnizzo, perché a un certo punto uno dei miei protagonisti, uno dei personaggi, incontra un napoletano che sta lì giù in Patagonia. Tra l'altro la Patagonia di allora era un punto di arrivo di gente che arrivava da tutto il mondo, ciurme, gente fuori legge, tutti quanti più o meno poi finivano lì, no? E lì incontra anche un napoletano, anche questo personaggio di fantasia, e per il quale io avrei usato a un certo punto, essendo un giovane napoletano, diciottenne, avrei usato la parola di spugnizzo. Poi mi sono reso conto che la parola spugnizzo è in realtà una parola che è nata nei primi del Novecento e quindi non potevo usarla nell'Ottocento. Si usava semmai la parola Lazzari o Lazzaroni, no? La plebe napoletana si chiamava così e quindi l'ho chiamato Lazzaro, non spugnizzo. Per dire, questo è uno degli esempi su cui devi lavorare e devi fare attenzione quando scrivi. E poi niente, per il resto il lavoro, poi soprattutto quello di tipo storico, consiste una volta che tu hai una struttura ben definita, una storia che regge, allora quando hai una buona storia dopo ci puoi lavorare, insomma. E questo, ripeto, dopo la prima stesura sono stati poi ancora, insomma, ci sono voluti 2 anni di tagli, di limature, ho tolto capitoli interi, insomma, anche per arrivare poi anche a una dimensione del libro che non fosse poi così pesante, insomma. Questo è. Lancerei ancora un pezzo di Miguel, se se lo sente.
Grazie, grazie. Io parlerò ora del cantante Vito Jara. Al 73, di fronte alla mia facoltà di scienze delle comunicazioni, noi ascoltavamo agenzie informative che ci dicevano non la verità di quello che succedeva. Allora, noi studenti di giornalismo avevamo una teletipo antica, no? Che ricevevamo notizie di altre fonti e mettevamo delle lavagne in tutta la avenida delle Sarche e raccontavamo quello che succedeva veramente in Cile. E da lì noi che già cantavamo in quel tempo lì, abbiamo una certa età, no? Bisogna dirle. E allora...
Portati benissimo.
Noi già cantavamo e dunque sapevamo benissimo a che uno poteva andare incontro in quelle situazioni lì, dopo anche a noi, dopo il 76. Quello che mi colpì, tante canzoni sono state scritte da Vito Jara, che tutti amiamo, ma io mi soffermai in questa parte, non so come tradurre il boia o l'aguzzino, quello che l'aguzzino, perché dice... alla fine l'aguzzino dissanguava, perché lo aveva frecciato il cuore di Vito Jara, visto che non ha potuto con la canzone e non ha potuto neanche con la voce che ascoltiamo ancora oggi. Dopo, questo aguzzino ha avuto tanta paura di fronte a Vito Jara, perché la paura sua era di eternizzare la canzone e che accendesse nel popolo una fiammella di rivoluzione. Dunque questo tipo è un tormento, e dopo alla fine si è arreso alle mani che li aveva distrutti, perché ha visto che non c'era né cannone né fucile, no? Che aveva solo un manifesto d'amore che ancora oggi noi portiamo con le nostre chitarre a portare avanti. Dopo non finisce più la sofferenza di questo tipo qua, perché ha avuto tanta paura, perché soprattutto non l'ha visto piangere. È chiaro, lui non si aveva reso conto che Vito Jara non cantava soltanto per cantare, no? Come dice una canzone. E alla fine della strofa dice: non l'ha potuto più guardare, non l'ha potuto più guardare perché ha rimasto accecato della luce che emanava questo cantautore, no? E allora si è reso conto di che ha voluto lui. Farlo diventare un deserto e alla fine lo ha fatto diventare multitudine. va la canzone. La canzone si chiama Sconfitta della cucina. Para todos mis amigos también chilenos.
Sono stato scrupoloso, quindi ho cercato di lavorare seriamente e di ricercare il più possibile tutto quello che mi poteva servire, i paesaggi, anche delle fotografie, fotografie d'epoca soprattutto, sono importanti. E considerate che il territorio della Patagonia, quale è oggi, è un pochettino cambiato rispetto a quello che era nell'Ottocento. Come lo descrive anche Darwin, lo descrive come un luogo coperto di foreste, nereggiante di alberi secolari. E buona parte di quel territorio lì è stato completamente devastato dalle colonizzatori bianchi, perché dovevano fare grandi estensioni di latifondi, di allevamento soprattutto degli ovini, no? E poi ovviamente anche per ricavarne legname da costruzione e quant'altro, ma addirittura quelle foreste venivano bruciate, quindi non si usava neanche il legname, che oggi sarebbe preziosissimo, no? Quel legname lì addirittura le foreste venivano bruciate per creare pascoli. Allora, voi capite bene che in un territorio del genere, dove tra l'altro vivevano, si dice che nel 1541, quando sono arrivati gli spagnoli in Cile, soltanto i Mapuche fossero circa 2 milioni, oggi forse saranno un decimo di quella popolazione lì, quindi decimati dalle guerre, dalle epidemie e quant'altro. Allora, tutto quel territorio lì, chiaro che è un territorio completamente cambiato e uno non poteva, cioè anche viaggiandoci oggi, secondo me, non è facile renderlo come doveva essere allora. Poi è chiaro che la latitudine è quella, i venti che ti sferzano la faccia piuttosto che il sole che ti brucia in certi momenti, e la pioggia invece che ti viene addosso per 6 mesi è un'altra cosa, insomma, viverla personalmente. Non credo che in un viaggio si possa fare tutte le esperienze che fa il mio protagonista, che ci sta lì 2 anni, no? Quindi un singolo viaggio non ti darebbe questa possibilità. E niente, quindi devo dire che sì, io avrei voglia di viaggiare, certo, e penso che poi prima o poi lo farò questo viaggio, e qui lancio anche un amo a tutti quanti, perché i miei editori stanno pensando a un tour Ultime Speranze, quindi collegare al libro anche un viaggio sui luoghi del libro, no? E se si riesce a fare, siete tutti invitati ovviamente a partecipare. Io dovrei fare l'accompagnatore, però ovviamente non con 50, 80, 90 persone, magari piccoli gruppi ristretti, ecco. Chissà, magari se si realizza potrebbe essere che hanno un'occasione per farlo. Io volevo convocare qua quelle signore in costume Mapuche, Carolina. Io vorrei che parlasse anche lei, perché lei conosce molto bene un sacco di cose che ci può raccontare. Io ho incentrato adesso questa giornata qui sul popolo Mapuche, eccetera, perché i Mapuche sono l'ultimo popolo che, appunto, come dicevo, non è mai stato sconfitto, è ancora quello resistente, ancora oggi, in Cile. Purtroppo non si può avere la testimonianza di tanti altri popoli che sono proprio completamente estinti e che vivevano in tutta la Patagonia. E Carolina ci può raccontare qualcosa di qual è la situazione oggi, no? di questi popoli. Ti lascio il microfono.
Grazie mille, scusate, prima sono sfuggita dopo questa piccola cerimonia. Ringrazio tantissimo l'invito. E noi come associazione vogliamo appoggiare l'iniziativa di questo tipo, anche con l'edicola che è l'editrice di questo libro. Siamo di questa associazione del Caleuche, che è anche un nome mapuche, vuol dire cale, gente, no, trasformare, c'è gente che si trasforma. E questo è una mitologia del sud del Cile, che è una barca, che è un fantasma che c'è nel sud del Cile, che raccoglie queste gente che è nel mare. E noi siamo questi, stiamo navigando nel mondo e ci troviamo in questo, nel Caleuche. Che succede a noi con il popolo Mapuche? Come diceva Paolo, è l'ultimo popolo che ancora resiste, che diciamo sono 500 anni che resiste, a differenza di altri. con la differenza con l'Azteca, Inca e Mayas, è che da noi non c'è solo una testa, non è un capo, un re, come siamo, come l'Inca, l'Azteca, che tagliavano la testa di loro e dopo l'impero cadeva. Invece dei Mapuche no, sono piccole realtà diverse. E per quello era, uccidevano a uno e veniva un altro e così è andato avanti fino adesso. Insieme all'Argentina non c'è nessuna frontiera politica come abbiamo adesso. Era solo una frontiera, possiamo dire, geografica, che è un fiume, Bio Bio.
Praticamente qui la frontiera è questa qua, come vedete il territorio Mapuche comprende sia l'Argentina che il Cile.
Certo. A differenza dell'Argentina abbiamo di più in Cile, solo perché ha avuto un olocausto praticamente, e hanno ucciso a tutto il mondo, lì, tutti i Mapuche praticamente in Argentina. Invece in Cile la gente si è andata alla montagna e ha voluto un po' sopravvivere lì. Però questa frontiera naturale che era il Bio Bio, fino al 1600 la gente viveva tranquilla, infatti c'erano del Parlamento, vuol dire che se parlava, che cosa si fa con i Wink, che sono spagnoli, che arrivavano lì. Solo che dopo un tempo la gente non aveva nessun documento che diceva che questa terra è di terra. E dopo il Cile, quando si è fatto come Cile, come tale, 200 anni fa, ha deciso di portare gente straniera a colonizzare questa parte che era indomita, perché volevano fare la produzione della gente indigena. E sono arrivati, l'hanno regalato questa terra, tutta questa ricca terra. Qui abbiamo una socia, un'amica dell'Ide, vicino a Temuco, e che aveva avuto un incontro un paio di mesi fa e gli raccontava che sua nonna era a cavallo e guardava e diceva che tutto quello era una grande terra e che adesso sono molto ridotto, perché la gente ha preso questa terra, dopo ha fatto il documento e se l'ha fatta sua, altra gente. E loro piano piano sono fatti i ragotti, erano un popolo molto ricco anche. Facevano tanto bestiame, avevano tutte queste cose, adesso io no, pochissimo. E in più, adesso tutta la problematica con tutte le multinazionali che sono arrivate lì è complesso. Tutte le forestali soprattutto, che piantano alberi che non sono nativi, e prendono tutta l'acqua della terra, e la gente non ha più acqua per bevere. A differenza dell'Italia, da noi l'acqua è privata, non è pubblica. C'è gente che ha il diritto dell'uso dell'acqua. Entonces uno dice, chi è questa gente che ha il diritto dell'uso dell'acqua? Wow, la Eni. La Eni italiana ha il diritto dell'uso dell'acqua in Cile. Immagina, noi abbiamo fatto un referendum qua per dire no all'acqua, vero? All'acqua pubblica. Noi in dittatura non abbiamo potuto fare questo, e hanno privatizzato il diritto dell'acqua. E noi facciamo una lotta costante con la Eni italiana per dire no, non vogliamo le dighe in Cile, non vogliamo queste cose. Perché fate di là? Le dighe, le forestali, la piscicoltura, sono tante cose che stanno succedendo in Cile con rispetto a questo. E noi, la gente che ha vissuto nella forma occidentale, pensa una diga che cambia la vita. Invece per il popolo Mapuche e a tanti altri poveri indigeni, no, il territorio è sacro, e l'acqua tu non puoi metterla lì, non ci serve queste cose. Possiamo capire questo. Infatti tante volte dicono che i Mapuche sono pigri. Perché? Hanno tutte queste terre e non fanno una buona coltivazione. E loro dicono, perché devo faticare la terra? Perché io non posso pensare solo a me, io devo pensare in me, in figli, in figli, in figli, così, a tutte le altre generazioni che vengono dopo. E non posso faticarle, perché la terra è sacra. Ho sentito da un poco un filosofo cileno che diceva, qual è la differenza dei Mapuche con altri indigeni in Latino America? Perché diceva che gli Incas, quando andavano in Cile, volevano che essere parte di un paio inca, tutta la parte del Cile. Allora hanno invitato un po' un paio di longo cileni, mapuche, scusate, a Machu Picchu. E diceva, sì, sono andata a Machu Picchu, è bellissimo, io sono andata. E impressionante adesso, immaginate com'era quel tempo, un imperio, una civilizzazione. I mapuche hanno detto, no, non vogliamo essere parte di questo, perché lo nostro è molto più importante. E dicevano, che cosa è lo che il Mapuche ha che è molto più importante? Dicevano, la natura, il paradiso. Loro vogliono mantenere il paradiso, perché hanno una concezione con la terra di essere amichevole, della biodiversità, di mangiare le cose che ti dà la terra, non fare il monocultivo, non tutti fanno tutto. È una comunità. E questo è lo che abbiamo perso in natura. Il mondo adesso ha perso questa cosa e la lotta è, che hanno adesso è la restituzione delle terre ancestrali, perché sono i cimiteri che sono sacri per loro e che noi non possiamo cambiare ancora queste cose. E io non so se da poco Elsa, questa amica lì, lei, non so se puoi raccontare tu qualcosa che è stato da un mese lì, ha vissuto proprio la problematica che sta adesso, due mesi fa hanno ucciso un ragazzo, è stata una mobilizzazione in tutto il Cile con rispetto a questo. Grazie. Si può raccontare un po' che cos'è stata lì? Il suo fratello è venuto prima a raccontare, un attivista molto importante indigena. Che vuole un po' tutto il mondo raccontando lo che succede là.
Sì, mio fratello fa parte di un'organizzazione Mapuche che è andato a far riconoscere l'Europa, è venuto in Europa, è stato in Spagna, è stato qui in Italia, ha fatto una conferenza con il Caleo Cerdorino e lui ha raccontato le realtà che succedono là e nella terra nostra, cioè il Temuco, tutta la zona degli Araucani, noi siamo Araucani, Mapuche. Si dice Mapuche ma siamo Araucani. E niente, lì praticamente la terra nostra, come diceva Carolina, deve rimanere proprio nostra, perché non si possono vendere a delle persone che arrivano fuori, anzi, solo i parenti devono rimanere lì. E così loro stanno cercando di riscattare praticamente tutti questi latifondisti che sono venuti da fuori, inglesi, italiani, tedeschi, dappertutto sono arrivati là e si sono appunto, come diceva lei, presi tutti questi terreni e praticamente loro dicono che lo Stato gli aveva dato, in realtà è successo così, però erano terre nostre, terre della mia gente, proprio io sono una delle persone che sono stati dei milioni d'anni, sono nati lì e sono cresciuti, hanno avuto tutto. Infatti, come diceva lei, una volta erano tutti terreni nostri, si vedeva lontano, erano solo animali, loro coltivavano animali, cioè crescevano gli animali, coltivavano frumenti, grano, tutto quello che riguarda per l'alimentazione. E adesso, purtroppo, con questa situazione dello Stato che vuole appropriarsi con la forestale, perché la forestale sta cercando di appropriarsi dei terreni comprando e piantando eucalipto e pini, e allora la terra si asciuga e stiamo rimanendo senza acqua praticamente. E l'eucalipto è quello che sì, tutto. Infatti quest'estate io sono stata lì, c'è molta scarsità d'acqua perché i pozzi si stanno asciugando e come diceva adesso stanno arrivando anche quelle dell'acqua potabile e praticamente noi rimaniamo senza acqua, però l'acqua arriva da fuori poi alla fine e non è una cosa bella e poi devi pagarla. È chiaro, perché tutto quello che arriva lì, tutte la modernità, la luce, e adesso stanno arrivando appunto l'acqua potabile, sono tutte cose alla fine comunque vengono penalizzate tutta la gente che sono lì. Comunque è una triste realtà e loro, noi, mio fratello, tutta la gente che c'è lì, si sta cercando di battagliare su questa cosa. Si spera che un giorno cessino anche queste atti di terrorismo, perché succede,
sono molto militarizzata,
sì.
Sono comunità che sono tutto il giorno con i poliziotti lì, abitano lì, sempre sentendo le
stanno girando, e poi comunque sono gente anche di fuori, perché dice che io sono stata lì proprio nel posto e dice che arrivano proprio da fuori, dagli altri paesi addirittura. Sono stati, come si dice, addestrati per fare il terrorismo. Cioè non sono, e poi gli danno la colpa i Mapuche, che poi comunque succede quello.
Ah, perché in Cile sempre con la dittatura, scusate se allunghiamo un po' noi, abbiamo sempre questa legge antiterrorista che tu puoi dire che puoi dirlo in forma anonima che qualcuno è stato che ha fatto questo terrorismo e loro sono stati inquisiti, forse aiutatemi, qualcuno che parla meglio spagnolo. Per lo Stato, dicendo che sono terrorista, sento che qualcuno anonimo ha detto che tu sei stato lì a prendere fuochi, eccetera, cosa che non certo. Allora abbiamo una legge sempre della dittatura che rimane lì e questo è terribile perché noi non abbiamo avuto un consenso per poter cambiare la Costituzione in Cile e questo no, è complesso in Cile.
Se diciamo che lo statuto è sempre del governo militare, fino adesso non è cambiato niente perché i militari agiscono come hanno fatto sempre. Grazie.
Siamo in chiusura, ecco brevemente mi rilascio solo questa cosa qua, nel mio libro dell'Ottocento c'è una piccola storia, che poi tanto piccola non è, che riguarda l'idea che ha avuto un avvocato francese, un tale Aurélien Antoine de Thunon, che nel 1854, se non ricordo male, sull'onda anche di poche informazioni, credo che lui, di cui lui era in possesso, va in Cile, contatta i Loncos Mapuche e gli fa una proposta che loro sulle prime non hanno considerato un imbroglio, ma come una cosa forse anche utile a tutti quanti. Cioè lui propone di costituire questa cosa che qui che vedete in rosso, che è il regno di Araucanía e Patagonia, no? Dice io faccio l'imperatore, vabbè, però siamo anche nel 1800, le cose ci poteva anche stare, tutto sommato. Ma in realtà lui quello che diceva è diamo una veste legale a queste popolazioni, cioè visto che il Cile, il governo del Cile, il governo argentino non avevano mai conquistato realmente quei posti, manco li conoscevano dal punto di vista geografico, e non avevano giurisdizione, un po' come era per i territori del West a metà 800, che il governo degli Stati Uniti poco alla volta li occupava e li considerava territori, e poi diventavano stati, eccetera. Ecco, in Cile tutto questo non era stato fatto, quindi a sud della frontiera del Bio Bio era terra quasi di nessuno, ogni tanto si tentava di invaderla con degli eserciti, intanto si mandava giù un colonnello a fare pace e piazza pulita degli indigeni, la chiamavano guerra di pacificazione, no? In realtà era una guerra ovviamente genocida. Ebbene, lui, questo avvocato, ha proposto facciamo una costituzione dove mettiamo ovviamente un monarca o qualcosa del genere, cioè lo chiamiamo Regno di Araucanía e Patagonia, e federiamo tutte le tribù che attualmente sono tutte isolate, eccetera, eccetera. Scriviamo agli stati europei, in particolare alla Francia, eccetera, e proponiamo la nostra Costituzione e fondiamo questo Stato. Ovviamente questa cosa qui non ha funzionato, le resistenze da parte poi del governo cileno sono state fortissime, e io questa piccola storia, che poi magari leggerete se leggerete il libro, insomma l'ho anche un po' raccontata, per un breve periodo c'è anche questa vicenda lì, che se fosse, chissà, se fosse andata in porto che non sarebbe un po' cambiata la storia, no? Allora, delle... questo è un po'. E io ti chiuderei con Miguel che ci fa Grazie per la vita.
Da Violeta Parra, questa grande artista cilena che recopilò quasi tutta la storia della musica cilena, delle parole dei contadini, dei ritmi e non solo degli strumenti. In più viaggiò anche alla Francia e lì fece un'esposizione dei suoi lavoretti di ricamo al Museo delle Louvre. Dunque stiamo parlando di una persona importantissima e adesso mi aiutate a cantare.
Materiales e con la mia e canto di te che sei il mio canto e canto di nuovo e il primo mio canto.
Thank you.